Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Abdia nell'Antico Testamento. Abdia è il libro più corto dell'Antico Testamento, con soli, pensate, 21 versetti. Nonostante questo, la brevità del messaggio di Abdia, come quello degli altri tre profeti detti minori, non lo rende meno importante o meno insignificante. Anzi, lo stile è vivo, concreto, pungente, lo rende adeguato ai nostri giorni. Nessuno di questi cosiddetti profeti minori sono vulcani spenti, sono piuttosto delle azioni distinte. Non c'è traccia di cenere fredde in nessuno di loro, stanno ancora sgorgando lava bollente. Nella prima parte del libro viene trattata la rovina di Edom, nella seconda parte troviamo la promessa che Giuda sopravviverà. L'antagonismo tra Giacobbe, Israele, e discendenti di Esaù, Edom, continuò nella loro famiglia e durò anche quando divennero due nazioni distinte, come ci viene raccontato nel libro dei Numeri. Dio giudica, e viene in mente il versetto di Numeri 33, versetto 23. Sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Eccovi gli esempi. Edom aveva tradito Giuda, alla presa di Gerusalemme, versetti 11 e 12, e perirà per il tradimento dei suoi alleati. Lo vedremo al versetto 7. Edom ha derubato Giuda, e sarà derubato anche di tesori nascosti, versetti 5 e 6. Edom ha usato violenza verso Giuda e perirà per la spada, rispettivamente versetti 10 e 9. Edom ha voluto la distruzione di Giuda, quindi sarà sterminato. Ha cercato di sbarazzarsi di chi era rimasto a Gerusalemme e alla fine il rimanente di Giacobbe prenderà possesso del monte di Edom. La profezia di Abdia dice chiaramente a Edom: sarai sterminato per sempre. Non rimarrà nulla della casa di Esaù. Ai tempi in cui Abdia scrisse, c'era più speranza che sopravvivesse Edom anziché Giuda, ma Edom è scomparso e Giuda esiste. La sentenza pronunciata da Dio tramite Abdia si è adempiuta. Riguardo ai due gemelli Esaù e Giacobbe, che però erano alquanto diversi, abbiamo anche detto che Giacobbe aveva un discernimento spirituale che Esaù non possedeva. Esso era un uomo che non si preoccupava delle cose spirituali. È scritto nella Bibbia che il credente ha due nature dentro di sé che stanno lottando l'una contro l'altra. Paolo dice queste parole in Galati 5, versetto 17. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Queste sono le due nature dei credenti, la nuova e la vecchia. Esse sono opposte l'una all'altra. Ed Esaù rappresenta la carne, cioè la vecchia natura, e Giacobbe rappresenta lo spirito, cioè la nuova natura. Abbiamo poi cercato di spiegarci l'espressione dei versetti 2 e 3 di Malachia, capitolo 1, dove dice: «Io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Abdia mette l'obiettivo del microscopio di Dio a fuoco su Esaù, affinché tu possa vedere bene come lo vedeva lui. Dio voleva farci capire quanto grave fosse il volontario rifiuto di Esaù di avere una relazione col Signore. Leggendo accuratamente la Bibbia, amici, noterete che Dio non disse mai che odiava Esaù o che amava Giacobbe, fino a quando non si giunge all'ultimo libro nell'Antico Testamento. Pertanto, amici, non è Dio che odia Esaù, ma è Esaù che, ponendosi volontariamente, chiaramente contro Dio, decide di porsi sotto il suo giudizio e il conseguente castigo, la condanna. Se Esaù si fosse pentito, Dio l'avrebbe certamente perdonato. All'inizio Dio non disse che odiava Esaù, ma dovette attendere fino a che diventasse una nazione che, non volendo ritornare a lui, dimostrò col suo comportamento il suo rifiuto di Dio. Attraverso i secoli, Dio usò in modo forte Israele e dalla sua discendenza uscirono uomini come Mosè, Giosuè, Samuele, Davide, Ezechiele, Esdra e così via. Ma la nazione che discese da Esaù divenne una nazione empia, malvagia. Essa volse risolutamente la sua schiena verso Dio, e questa sua caparbietà indusse Dio a dire di odiare Esaù e la nazione, come ci dice il secondo versetto di questo libro. Ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu sei profondamente disprezzato. L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, tu che abiti nei crepacci delle rocce, e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Poi Abdia ci mostra il peccato principale di Edom che indusse Dio ad odiarlo, l'orgoglio. Vi ricordo che la superbia del cuore è l'atteggiamento di una vita che dichiara la propria capacità di poter vivere senza Dio. Nel libro di Abdia troviamo che la superbia del cuore ha innalzato questa nazione di Edom proprio come Esaù quando disprezzò la sua primogenitura. Persino nella casa di Isacco, dove c'era cibo in abbondanza, lui desiderò quella scodella di minestra. e la desiderava più di quanto desiderasse la sua primogenitura. Egli non si preoccupava affatto di Dio, infatti, disprezzando quella primogenitura, disprezzò Dio stesso. E ora Esaù era divenuta una grande nazione, che dichiarava la sua abilità nel vivere senza Dio, perché aveva fatto della sua residenza una fortezza inaccessibile. Infatti viveva in un luogo straordinario, nelle montagne rocciose della città di Petra. Questa città esiste ancora oggi, e molti che l'hanno vista, molti che la vedono, sono sopraffatti dalla sua grandezza, dalla sua posizione. Ora, cosa farà Dio in un caso come questo? Egli disse nei versetti 3 e 4 di Abdia: «O tu che abiti nei crepacci delle rocce, e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Anche se tu facessi il tuo nido alto come l'aquila». Nella scrittura l'aquila viene usata come simbolo di deità. Gli Edomiti stavano per rovesciare Dio, così come avevano tentato di fare Satana, e stavano per diventare loro stessi una deità. Ma Dio non era insensibile a queste provocazioni e dice: «Anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù». Questo fu il peccato di Satana, che cercò di innalzare il suo trono al di sopra delle stelle. Quante persone oggi, allo stesso modo, dirigono la loro vita come se fossero Dio. Pensano di non aver bisogno di Dio e vivono senza di Lui. Dio, nella sua grande misericordia, spesso ci lascia fare, perché non vuole imporci la sua volontà, ma desidera che noi volontariamente accettiamo la sua sovranità, credendo nel Signore Gesù per ottenere la salvezza della nostra anima. Dopodiché Egli prenderà le redini della nostra vita, dirigendola per il nostro bene. Ma se non ci poniamo in questa condizione, saremo noi allora a guidare le nostre vite, manifestando in questo modo il nostro orgoglio. Questo orgoglio è il massimo della ribellione nei suoi confronti, e un giorno sarà fatale davanti al suo giudizio, perché introdurrà nella condanna eterna tutti coloro che non si sono pentiti e che non hanno creduto in Gesù. Vuoi venire ora a sistemare la tua vita con Dio? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato per l'eternità. Non pensare, amica, amico, che Dio non esista, che dopo la morte non vi sia più nulla e che la tua sorte è simile a quella degli animali, perché questo è quanto di più falso sia mai stato affermato dalla teoria dell'evoluzione. L'insegnamento evoluzionista, dato come un fatto scientifico, è la delusione più grande del XX secolo. L'evoluzione effettivamente non fornisce affatto l'origine delle cose, essa è stata accettata dall'uomo comune come verità, perché egli è continuamente sottoposto al lavaggio del cervello attraverso le informazioni dei media, dimenticandosi delle obiezioni forti, intelligenti, fornite da scienziati attendibili, fidati, che oggi vengono completamente ignorati. Vorrei confermare l'argomento con una citazione del dottor Edwin Conklin, il biologo che disse: «La probabilità che la vita abbia origine accidentale è paragonabile alla probabilità che un dizionario sia frutto di un'esplosione in una tipografia». Per me questo esempio è sufficientemente buono. La difficoltà principale con la teoria dell'evoluzione sono i suoi risultati finali. Essa guida verso un pessimismo terribile e fatale. Ma aspetta un attimo, la cosa impressionante e stupefacente è che il libretto di Abdia è la netta risposta di Dio all'evoluzione, ed è questo il motivo che disse ciò che fece con Edom. Ricordati che Dio disse agli Edomiti: «Anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù». Abdia continua a esporre la distruzione completa di Edom nel versetto 5. «Se ladri o briganti venissero a te di notte, come saresti rovinato? Non ruberebbero forse a loro piacimento? Se dei vendemmiatori venissero da te, non lascerebbero niente da raccimolare». Abdia dice che se un brigante venisse a rubare prenderebbe tutto, anche se tu fossi una vigna, non rimarrebbe nemmeno un piccolo grappolo. Così Dio disse a Edom: «Quando ti giudico, la distruzione sarà completa». Poi continua dicendo al versetto 6: «Oh, come è stato frugato Esaù, come sono stati cercati i suoi nascondigli». Questo è il versetto chiave del libro di Abdia. «Come è stato frugato Esaù». Lasciami ripetere come lo tradusse Ginsburg, uno studente ebreo: «Come è stato spogliato Esaù e come sono state messe a nudo le sue cose». Ti invito a guardare attraverso la parola di Dio e osservare quest'uomo così come lo vede Dio, che gli dice: «Ti odio, cioè non posso amarti, a causa del tuo orgoglio e per la superbia della tua vita. mi hai girato le spalle e hai dichiarato la tua volontà di vivere senza di me. Amico, amica, è questa la superbia della vita. Quando leggo la storia di Esaù nel libro della Genesi, francamente non la comprendo affatto, ma sebbene non afferro il suo significato nella Genesi, sono sicuro di afferrarlo qui. Ora posso prendere il microscopio, tornare indietro per osservare Esaù e vedere perché desiderò scambiare la sua primogenitura con una scodella di minestra. Egli, rifiutando la primogenitura, rifiutò di esercitare il servizio del sacerdote in famiglia, e che significava una sincera relazione con Dio. Quindi Esaù preferì avere una scodella di minestra anziché avere una relazione con Dio. Amico, fin quando disprezzi in questo modo i privilegi che Dio ti offre, non vi può più essere nessuna possibilità di perdono per la tua vita. Il versetto successivo, il 7 di Abdia, dice: «Tutti i tuoi alleati ti hanno respinto sino alla frontiera. Quelli che erano in pace con te ti hanno ingannato. Hanno avuto il sopravvento su di te. Quelli che mangiano il tuo pane tendono un'insidia sotto i tuoi piedi, e tu non hai discernimento». Edoma era una nazione, dalla quale tutti i suoi nemici di quel tempo avevano un grande rispetto, o come diremmo noi oggi, le giravano attorno senza varcarne i confini. Gli passavano semplicemente accanto perché non riuscivano a conquistarla, a motivo delle sue fortificazioni tra le rocce. Comunque sia, Nabucodonosor fu in grado di conquistare la città. Così come Dio usò Nabucodonosor per distruggere Gerusalemme, la città dei figli di Giacobbe che si erano ribellati a lui, così usò Nabucodonosor per giungere anche fino ad Edom, la città dei figli di Esaù, per conquistarla, come ci dice il versetto 8 di Abdia. «Quel giorno, dice il Signore, io farò sparire i saggi da Edom e il discernimento dal monte di Esaù». Edom non era soltanto nota per il fatto che erano tutti ben protetti, ma avevano sviluppato anche una saggezza e una sapienza non comuni. Infatti le genti venivano da lontano per ascoltare i loro saggi, ed Elifaz, l'amico di Giobbe, era di Teman, come possiamo trovare in Giobbe 4, versetto 1. Dio però disse che li avrebbe fatti sparire, come leggiamo al versetto 9 di Abdia. «I tuoi prodi, o Teman, saranno terrorizzati, e così tutti quelli del monte di Esaù periranno nel massacro». Teman riceve il suo nome da un nipote di Esaù ed è situata nella parte meridionale di Edom, e i temaniti erano noti per il loro coraggio. Dal versetto 10 al 14 Abdia fornirà un elenco dei motivi per i quali Dio distruggerà Edom. Abbiamo detto che la superbia della vita fu il loro grande peccato, che li indusse anche a compiere altri peccati. La superbia è un atteggiamento che non si può tenere segreto per lungo tempo. Prima o poi scoppierà come un cancro, perché è un impulso forte nell'uomo. A questo punto devi ricordarti, amica, amico, che Esaù e Giacobbe erano fratelli, fratelli gemelli, che crebbero nella stessa famiglia ed ebbero lo stesso padre, la stessa madre, ma che sin dall'inizio ci fu una lotta, un odio tra di loro, e che non guarirono mai. Questo odio, questa amarezza, non guarì nemmeno quando divennero due grandi nazioni. Troviamo dunque che Dio aveva qualcosa da dire al suo popolo sulla loro relazione con Edom. Nel Salmo 137 leggiamo: «Ricordati, Signore, dei figli di Edom che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela fin dalle fondamenta. Essi, infatti, anziché soccorrere Israele durante l'occupazione dei babilonesi che distruggevano ogni cosa, facevano delle acclamazioni e aiutavano gli invasori». Tutto questo nonostante Dio avesse detto agli israeliti, quando all'inizio arrivarono nel paese, di non detestare l'Idumeo, perché tuo fratello, e di non detestare l'Egiziano, perché fosti straniero nel suo paese. Il legame di Israele con l'Idumeo, Edomita, era più forte, perché era suo fratello. Per questo motivo Dio disse che non doveva odiarlo, mentre invece Edom manifestò un odio e un'amarezza verso Israele durante l'intero periodo di storia della loro nazione. Troviamo cinque azioni specifiche che derivano dalla superbia, dal loro atteggiamento di voler vivere senza Dio nel versetto 10 di Abdia. «A causa della violenza fatta a tuo fratello Giacobbe, tu sarai coperto di vergogna e sarai sterminato per sempre». Sarebbero loro accadute due cose: sarai coperto di vergogna. Infatti, Babilonia fu in grado di impadronirsi della città di pietra e di far prigionieri i suoi abitanti. Sarai sterminato per sempre. Edom come nazione fu infatti completamente distrutta. È interessante il fatto che i nostri giorni sentiamo parlare moltissimo di Israele, ma non sentiamo mai qualcosa su Edom. La seconda accusa contro Edom e che essi furono i nemici di Israele, come si legge dal versetto 11 di Abdia. Quel giorno tu eri presente, il giorno in cui gli stranieri portavano via il suo esercito, i forestieri entravano per le sue porte e tiravano a sorte su Gerusalemme. Anche tu eri come uno di loro. Anziché cercare di soccorrere e aiutare il popolo di Israele, con i quali erano legati con vincoli di sangue, essi passarono dalla parte del brutale nemico che aveva invaso il territorio. Versetto 12 riporta un rimprovero. Ah, non gioire per il giorno della sventura di tuo fratello, non ti rallegrare per i figli di Giuda nel giorno della loro rovina, non parlare con tanta arroganza nel giorno dell'angoscia. Non solo stettero a guardare alleandosi col nemico, ma gioirono. Gioirono anche della disgrazia che cadeva sulla Giudea. Questa è sempre un'azione di superbia. Quando senti qualcuno rallegrarsi delle difficoltà che stanno avendo degli altri individui, beh, puoi essere certo che stai ascoltando qualcuno che è molto orgoglioso. La superbia è una delle cose che Dio dice di odiare. E con questo insegnamento sulla superbia, sull'orgoglio di Edom, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.